sentire quello che mi dicono le persone e poi da quello che mi dicono le persone cerco di ricavare delle cose. Quindi la mia tentazione sarebbe quella di mettermi qui, di chiedere a voi che cosa voi intendete per bella persona e poi da quello che dite voi ricavare appunto degli spunti. Mi rendo conto che siamo troppi, che qui non è possibile, che forse non è neanche quello che voi vi aspettate. E quindi cercherò di fare del mio meglio e senza rinunciare ad alcune prerogative mie. La prima prerogativa è di essere disordinata, di andare un po' a caso. No? L'altra prerogativa è quella di fare delle domande più che dare delle risposte, quantomeno di dare delle risposte definitive, perché io non credo che ci siano risposte definitive. Soprattutto quando si parla di persone. Allora, da dove incomincio? Incomincio dal punto interrogativo del titolo, che è un punto interrogativo che io ho voluto, ho discusso con Scortegagna che non lo voleva, ma io l'ho voluto perché io non voglio dare nulla per scontato. Quindi, se io mi chiedo una bella persona oltre le apparenze, apro un problema. Se invece dico una bella persona oltre l'apparenza, punto, faccio un'affermazione. Ma a questa affermazione io dico, ma siete tutti d'accordo? Ma ancora un altro problema, noi che cosa intendiamo per apparenza? Quindi il punto interrogativo sta lì. Però l'apparenza c'è. C'è ed è importante. Perché l'apparenza è la prima cosa che ci appare quando noi incontriamo una persona. Ovviamente quando incontriamo un oggetto, una situazione. La cosa che vediamo, quello che ci appare, quello che noi percepiamo immediatamente. Quindi è ovvio che l'apparenza è assolutamente importante, è assolutamente prioritaria, perché se non c'è l'apparenza. Abbiamo finito il discorso. Allora, cosa succede? Dobbiamo aprire una parentesi, perché io ho detto, e se non l'ho detto me lo sono dimenticato, ve lo dico ora, che noi percepiamo l'apparenza. Quindi dobbiamo aprire una parentesi sulla percezione. Che cos'è la percezione? Un tempo noi pensavamo che la percezione fosse un'azione passiva, cioè noi abbiamo davanti una cosa, la vediamo, questa cosa è quella che è, che ci appare, e quindi la realtà è semplicemente quello che noi oggettivamente vediamo. In realtà non è così. Non è così perché? Perché noi ogni secondo riceviamo una quantità di stimoli che è un numero esagerato, pare addirittura milioni. Le neuroscienze dimostrano questa cosa e il nostro cervello non è in grado di elaborare tutti questi stimoli. E quindi che cosa fa? Seleziona. Alcuni li vede, alcuni non li vede per niente. Alcuni li sottovaluta, alcuni li sopravvaluta. Quindi vedete che la percezione non è più un qualcosa di oggettivo, è qualcosa di soggettivo. Ognuno di noi, perché ognuno di noi ha il proprio cervello, seleziona alcuni stimoli e invece ne ignora altri. Allora, inoltre, il nostro cervello, sempre perché è così sottoposto a tutti questi stimoli, fa anche delle semplificazioni. Queste semplificazioni sono delle assonanze, cioè che cosa fa? Di fronte a una cosa bella, automaticamente il nostro cervello pensa a quella cosa bella e quindi su quella cosa bella mette insieme tutta una serie di caratteristiche positive. Viceversa, rispetto a una cosa negativa, mette insieme una serie di cose negative. Questo si chiama in psicologia effetto alone. Quindi, presa una caratteristica, questa caratteristica influenza la percezione di tutte le altre caratteristiche. Allora, io ho pensato di portarvi un filmato, che forse voi l'avete già visto, eccetera, no? Si tratta di un concorso in Gran Bretagna per la scoperta di talenti. Quindi il contesto non è un concorso per Miss Universo e neanche per modelle. Allora volevo farvi vedere cosa succede quando sul palco arriva una persona, arriva una signora che esattamente non corrisponde ai canoni di bellezza vigente. Ho scelto questa formula con i sottotitoli in italiano per farvi capire i colloqui che avvengono tra questa persona e la giuria. Ho lasciato tutta la canzone perché vale la pena. Anche questa con i sottotitoli, perché secondo me sono delle belle parole, anche se non c'entrano esattamente con il nostro discorso, però credo che quello che io vorrei è che voi guardaste le espressioni delle persone prima che la donna canti e dopo che la donna ha finito di cantare, e poi facciamo delle riflessioni.
Devo chiedere a Pippo Cane se può spegnere la luce, così magari si vede un po' meglio il filmato, non è dei migliori, purtroppo non è stato possibile trovare un filmato fatto bene, per cui ecco, usate un po' la fantasia magari, ma comunque
Sì.
per sentire poi si sente. No, più che altro sarebbe interessante che tutti riuscissero a vedere le parole, i sottotitoli.
Eventualmente se non le vedete le leggiamo, vi do una mano.
Vado.
Guardate le espressioni, eh. Vedete? Diventando guardate le facce, lo conoscete? Avete visto il cambiamento delle espressioni, poi dopo torneremo su questo, ma volevo farvi soffermare su quello che dice la giuria. Eravamo tutti contro di te, eravamo tutti contro, cioè, ma vi rendete conto di questa cosa? Eravamo contro, ma contro perché? Cioè, uno è lì per cantare, pure noi eravamo contro. E lo stesso, l'altro, ridevamo tutti di te, siamo stati molto cinici, quantomeno dobbiamo dare merito a questi di aver riconosciuto apertamente questa loro posizione. Però questo ci dimostra, questo ci dimostra come quando noi siamo di fronte ad un aspetto di un certo tipo, questo certo non ha l'aspetto della cantante come noi ce la immaginiamo, quello che ci aspettiamo, quello che loro probabilmente si aspettavano, era un grande flop. Era una che dice, figurati, vuoi diventare famosa come Ellen Page, ma far ridere, no? Fa tutte le facce, gli occhi alzati. E invece quando si sono resi conto che questa poteva fare, alla fine poi è andata a cantare con questa, no? Ma comunque questa è solo una parentesi. Allora poi l'atteggiamento è assolutamente cambiato. Volevo dirvi un'altra cosa, se questa persona, la Susan Boyle, avesse avuto un aspetto gradevole e invece avesse avuto un'esecuzione tremenda, sarebbero stati meno cinici, cioè certo avrebbero criticato, non so, avrebbero detto, però non in maniera così pesante come invece è avvenuto proprio in base all'aspetto fisico. Sono state fatte numerose ricerche in questo senso, no? Dove si è visto che l'aspetto fisico influisce molto positivamente in tutti gli aspetti, in molti aspetti della vita umana. Sono stati fatti esperimenti, per esempio, nelle classi. Una maestra arriva in una classe di bambini sconosciuti e si chiede alla maestra quali sono i bambini più dotati, più simpatici, più socievoli, e immancabilmente vengono indicati i bambini di aspetto più bello rispetto a quegli altri. Addirittura in giurisprudenza sono stati fatti esperimenti anche sui giudici, ma questi non ve li racconto, invece sono con degli studenti. Si racconta a un gruppo di studenti a due gruppi di studenti di un delitto, di un reato, e poi si dividono gli studenti in due gruppi. A un gruppo si mostra la fotografia del colpevole, che è un colpevole di bello aspetto, e all'altro gruppo invece si mostra la fotografia del colpevole che invece è non altrettanto di brutto aspetto, insomma, di un aspetto non gradevole. E cosa risulta? Che immancabilmente il colpevole, e si chiede che pena darebbero per questo reato, cosa risulta? Immancabilmente il gruppo che giudica il colpevole di bello aspetto è molto più tollerante, giustificativo, con pene molto più basse rispetto all'altro gruppo. Quindi, insomma, per concludere, la buona apparenza aiuta. Adesso andiamo avanti perché non ci fermiamo a questa cosa qui. Quello che volevo dire, però, rispetto a questa cosa, è che, come vedete, noi ci aspettiamo, proprio per quello che dicevamo prima, che quello che è bello deve essere bello a tutto tondo, se non fosse per questa nostra propensione pretesa che tutto sia come noi ce l'aspettiamo, ovviamente non avrebbe senso il titolo della nostra relazione, né col punto interrogativo, nel senso una bella persona, punto, perché a questo punto non ci sarebbe più nient'altro da dire. Adesso vi mostro un altro filmato. Sono, credo forse neanche un minuto o non più di un minuto. Non è bello come questo, no? Anzi, vi mostro, è un trailer, ma proprio molto, molto ridotto perché ho preso solo delle scene di un film del 1980 di David Lynch intitolato Elephant Man. È un film, che narra la storia vera di un uomo nella seconda metà dell'Ottocento che una tremenda malattia deforma in maniera molto, molto pesante, molto, molto brutta. Io spero di non urtare la vostra sensibilità, ma io credo che se vogliamo andare al di là dell'apparente, dobbiamo un po' anche stare su territori un po' estremi. Comunque sono proprio pochi, pochi secondi. Avete visto in sequenza, no? Una serie di scene. Dapprima non si sentiva, ma c'era il, non so come chiamarlo, io lo chiamo il giostraio perché non so bene quale altra definizione dare, che usa quest'uomo nelle fiere per mostrarlo e la gente paga per andarlo a vedere, lo mostra come uomo elefante. Poi c'è il medico, qui non si è vista la scena, che arriva anche con una faccia molto comprensiva, molto compassionevole e convince il giostraio a dargli l'uomo elefante e lo porta in una clinica, però come vedete lo usa per mostrarlo ai suoi inorriditi colleghi. C'è l'infermiera della clinica che si spaventa e fa cadere tutto quanto e alla fine abbiamo visto la folla che lo scopre e quindi grida al mostro e lo insegue. John, questo è il nome dell'uomo, a un certo punto grida: non sono un animale, sono un essere umano. John è un uomo giovane, muore a 28 anni a causa della sua malattia, no? È un uomo sensibile, colto, buono, paziente, nel film questa cosa viene fuori, qui non ho potuto mostrarvela, ma tutto questo non viene visto perché un mostro non può che essere tale. Nella situazione migliore diventa un caso clinico. Allora, è solo John, nella sua disperazione e nella sua paura, quando è braccato, quando non ha più vie di uscita, no? A riconoscere e a urlare la sua umanità. John conosce il suo aspetto fisico, però conosce anche il suo animo, per cui in quel momento grida di non essere quello che appare, non sono un animale, e nello stesso tempo grida di essere altro rispetto a quello che appare, cioè grida di essere quello che è, sono un essere umano. Volevo fermarmi anche su un'altra scena, quando il dottore chiede alla moglie: ma io sono buono o sono cattivo? Come mai il dottore chiede una cosa di questo genere? Evidentemente quest'uomo, che è un uomo sensibile, si rende conto che non c'è una grande differenza fra lui e il giostraio, perché come il giostraio usa John, come il giostraio usa John per fare soldi, anche il dottore lo usa per, non so, probabilmente per fare carriera, per ottenere soldi, quindi non c'è una grande differenza. Ma se noi avessimo, vi ho fatto vedere forse troppo poco, però ce lo facciamo bastare, se avessimo visto un po' più di scene, avremmo visto che nel film sarebbe apparso abbastanza chiaro quello che noi, il giostraio, nella sua dimensione, che noi avremmo definito una brutta persona, e il dottore, che noi avremmo definito una bella persona. Infatti, di fatto lo porta in una clinica, lo fa vivere in una maniera più umana, vede la cameriera che gli porta da mangiare, mentre quando era il tuo giostraio era dentro, chiuso in una gabbia, proprio letteralmente come un animale. Ma il dottore si chiede questa cosa: ma io sono buono e sono cattivo? Cos'è la questione? Che il dottore non potrà rispondere, e nessuno potrà rispondere, una risposta univoca. Sono buono o sono cattivo? Noi in genere amiamo queste differenze, no? Se noi avessimo visto il film, vi avrei chiesto: no, cosa ne pensate? E molto probabilmente avreste detto: io anche, il giostraio cattivo, il medico invece buono. E avremmo un po' fatto come ci dicono che farà Dio il giorno del giudizio universale: a destra i buoni, a sinistra i cattivi. Come se la caverà Dio quel giorno, non lo so, non mi interessa manco. Quello che invece io so adesso è che proprio questa risposta noi umani adesso qui non ce la possiamo dare. Perché? Perché dentro ciascuno di noi ci sono delle forze opposte, c'è della bontà e c'è della cattiveria. E queste forze dentro di noi, ciascuno di noi, si muovono continuamente. Quando noi gridiamo al mostro, al cattivo, al brutto, gli corriamo dietro, lo indichiamo con la mano, che cosa stiamo facendo? Cosa stanno facendo quelli che inseguono il mostro, che se non arriva la guardia magari lo fanno pure fuori? Stanno dicendo che lui, quell'altro, è il mostro, che loro invece sono i buoni che cacciano il mostro. Non ci siamo mai chiesti come mai noi, per esempio, abbiamo questo gusto per l'orrido, la cronaca nera perché ha così successo, e più un fatto è mostruoso, più i giornali vendono copie. proprio perché noi abbiamo un'attrazione verso il brutto, esattamente come abbiamo un'attrazione verso il bello. E proprio per questa cosa, perché dentro di noi si muovono delle qualità buone e delle qualità cattive insieme, continuamente. Allora, ovviamente queste qualità, tra l'altro, appartengono sia alla nostra coscienza, noi sappiamo quando siamo buoni, sappiamo quando siamo cattivi, però, appartengono anche a quella parte di noi che non è cosciente, per cui nutriamo dei sentimenti talvolta senza neanche confessarli a noi stessi. Allora, cosa dobbiamo dire? Che non esistono i cattivi, che non esistono i malvagi? Certo, esistono, che non esistono i delinquenti? Certo, esistono, no? E anzi, alcuni di loro ci sono particolarmente odiosi. Però qui chiudo subito la parentesi perché secondo me qui ci vorrebbe una lezione su questa cosa perché è un argomento molto, molto complicato, no? Noi invece oggi dobbiamo trattare la bella persona e quindi torniamo immediatamente alla bella persona. Allora, esiste la bella persona? Proviamo a dire sì, certo. E ci facciamo venire in mente alcune persone mitiche dei nostri tempi, che noi tutti consideriamo delle belle persone, ma un po' mitiche, no? John Kennedy, Gandhi, Martin Luther King, Mandela che è appena mancato. Ah, però, attenzione, sono stati uccisi, hanno fatto anni e anni di galera. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non per tutti erano delle belle persone e credo che nessuno di noi sia disposto a credere che l'unica persona per cui non era bella è l'esecutore materiale dell'omicidio. Ok, allora passiamo a qualcos'altro. Passiamo ai patrioti, ai nostri patrioti. Noi li celebriamo, abbiamo vie, piazze intitolate a loro, nei nostri libri di storia ci sono le loro gesta. Sono morti di una bella morte, come ci diceva Curi, no? Quindi degni, sono delle belle persone perché hanno sacrificato la loro vita, hanno avuto degli ideali. Però oggi li consideriamo degli eroi. Al loro tempo sono stati considerati dei sovversivi, dei rivoluzionari. Anche loro sono stati uccisi, sono stati messi in galera. Ok, andiamo avanti. Oggi, veniamo oggi, in alcuni luoghi voi sapete che ci sono delle persone che sono considerate delle brave persone, anche questi, degli eroi, persone molto coraggiose. Sto parlando di kamikaze. Noi li consideriamo dei pazzi pericolosi, dei pericolosi criminali. Allora vi facciamo la domanda. Ci sono nel cielo bella persona? Poi ci siamo messi nei guai. Una persona bella per me non è bella per te. Una persona che è bella oggi non era bella ieri. Una persona che è bella qua non è bella là e viceversa. Ci siamo messi in un pantano. Com'è che ne usciamo? Ne usciamo semplicemente rinunciando alle generalizzazioni. Rinunciando alle categorie. È l'unica possibilità che noi abbiamo per uscire da questa cosa. Non è una bella rinuncia, perché noi siamo molto attaccati ad avere delle certezze, ad avere delle risposte sicure, perché ci dà appunto una risposta sicura, ci dà sicurezza e noi la sicurezza l'amiamo molto. Ed è proprio questo amore per la certezza, per la sicurezza, che fa la fortuna degli stereotipi, dei pregiudizi, delle ideologie, dei fanatismi. Quindi, se noi però dobbiamo rinunciare alle generalizzazioni, dobbiamo tornare a ciascuno di noi. Prima vi dicevo che la nostra percezione non è oggettiva. Questo significa che noi non vediamo il mondo, noi costruiamo il mondo, costruiamo il nostro mondo, no? Quindi, quando noi incontriamo una persona, cosa facciamo? Dall'apparenza abbiamo detto che da lì bisogna partire, no? Quindi dai dati che questa persona ci dà, com'è fisicamente, com'è vestita, come si muove, come si parla, come parla, il tono della voce, tutto quanto, noi riceviamo dei dati e da questi dati noi costruiamo un'immagine di questa persona in base alla nostra esperienza, alle nostre aspettative, ai nostri sentimenti, alle nostre emozioni di quei momenti. Addirittura anche dobbiamo tenere presente il contesto. A proposito del contesto, vi racconto un aneddoto mio. No? Io tanti anni fa, quasi mille, ho lavorato per alcuni anni nell'ospedale psichiatrico di Piacenza. Voi avete in mente come sono tutti gli ospedali psichiatrici, erano tanti padiglioni dentro un parco chiuso da delle mura. All'epoca ogni padiglione era diviso, c'erano gli agitati, i semi-agitati, i tranquilli, i meno tranquilli, insomma erano uomini, donne, così. Io ero arrivata da poco e incontro un signore abbastanza così vestito abbastanza anche dimesso che mi chiede chi sono, cosa faccio lì, dove vado, insomma mi fa tutta una serie di domande a cui io decido e capisco che evidentemente è un paziente di quelli che all'epoca, era l'epoca dell'apertura dei manicomi, tranquilli li lasciavano girare nel giardino, che si è perso, quindi mi chiede dove va, ma sa dov'è, quindi ho detto probabilmente lui si è perso, no? E quindi gli dico, guarda, io vado al padiglione X, se vuole lo accompagno al suo padiglione. Era il direttore dell'ospedale psichiatrico.
Sì, sono troppo carino.
Rimbomba troppo? L'abbiamo presa tutte e due molto allegramente, però è stata una situazione molto imbarazzante. Allora, alla fin fine, quello che io vi sto dicendo è che al di là dell'apparenza di una bella persona, al di là dell'apparenza di una bella persona, è il nostro vissuto personale che ci fa apparire bella o no una persona. Credo che sia esperienza comune di ciascuno di noi vedere come cambiando i sentimenti nei confronti di una persona cambia il nostro modo di percepirla. L'esempio più eclatante, più banale, sono gli innamoramenti e i divorzi. Soprattutto certi divorzi battaglieri in cui i coniugi se ne dicono di ogni genere, di ogni tipo. Allora, la bella persona non è la persona che risponde all'apparenza del bello, e neppure quella che risponde all'apparenza del buono, perché anche il buono può essere apparente. La gentilezza, la generosità. Abbiamo visto il medico, no? Nel momento in cui sembrava gentile, sembrava in realtà stava usando John e quindi non era così buono. Vi ricordate quello che diceva Curie, eh? Per essere bello, il bello deve essere bello, deve essere buono, deve essere vero. Quindi anche delle qualità che apparentemente possono essere belle, se non sono vere, non sono. Sono apparenze, non è vera bellezza. Allora, vi richiamo adesso al video di Susan Boyle, la cantante, no? Avete visto come è cambiato l'atteggiamento della giuria e del pubblico nei suoi confronti? Cosa è successo? È successo che la voce, la musica di questa, la musica, la voce, credo anche la musica, la voce di questa persona, ha rotto qualcosa, ha rotto uno schema, non c'è più stato lo schema bello, buono, cattivo, brutto, cattivo, e quindi ha dato la possibilità a ciascuno di noi, ha risvegliato il sentimento, ha risvegliato l'emozione, e quindi ci ha permesso di cogliere la sorpresa e la meraviglia di trovare cose là dove non ce le aspettavamo. Quindi, se non ci chiudiamo dentro schemi e definizioni, e se non pretendiamo di rinchiudere il concetto di bellezza e quindi di bella persona dentro dei paradigmi, forse abbiamo la possibilità di cogliere quello che di bello e di buono e di vero c'è in ciascuno di noi, in un preciso momento. Quel gesto, quel sorriso, quell'abbraccio, quel pianto, quello rispecchiarsi l'uno nello sguardo dell'altro, il ritrovarsi, il riconoscersi, il comprendersi, il condividere un dolore, questo fa bella la persona che dà e fa bella la persona che riceve. Arrivo alla conclusione. Vi facciamo la domanda: ma esiste la bella persona? Abbiamo visto che la bella persona in assoluto non esiste. Esiste l'ideale di bella persona. Se volete, esiste anche l'idea che ciascuno di noi ha di bella persona, per cui più che la persona che conosciamo corrisponde alla nostra idea di bella persona, più quella per noi sarà una bella persona. Però attenzione sempre a per me, perché non so se a voi è capitato, a me sì, dico: ah, ho incontrato X, è proprio una bella persona, ma stai scherzando, ma lo sai che, eccetera, eccetera. No, non stavo scherzando, è questo. Quindi, come vedete, la percezione della stessa persona può essere assolutamente diversa. Allora, quello che vi propongo è di pensare che esiste la bellezza dell'incontro fra persone, la bellezza che comunica l'uno all'altro qualcosa di buono e di grandioso, una bellezza che ci fa partecipi del nostro essere umani, ma che nello stesso tempo ci rimanda a qualcos'altro, alla meraviglia e alla commozione di essere parte, seppur infinitesimale, dell'universo e di respirare in quel momento dell'incontro al ritmo del respiro dell'universo stesso. Ho finito.